Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte. Subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito. Questo ora avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mite seduto su un'asina, con un puledro figlio di bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea». Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavaluti e le cattedre dei venditori di colombe e disse loro: «La scrittura dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri». Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva, i fanciulli che clamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono?» Gesù rispose loro: «Sì, ma non avete mai letto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode? E lasciateli uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore». Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa parola si legge domenica prossima, quando andrete a messa, che è la Domenica delle Palme. E purtroppo la Domenica delle Palme c'è questa lettura per la benedizione dei rami di ulivo, e poi c'è tutta la passione più le letture, e in pratica non so come il prete fa con 7 minuti ad annunciare tutto quello. Quindi io ho scelto di commentare con voi questo ingresso di Gesù a Gerusalemme una settimana prima, in modo che magari domenica prossima, per chi sarà, lo saremo a Roma, lo vivremo già sapendo e avendo ascoltato. E Gesù è la festa di Pasqua, Pasqua ebraica, e quindi Gerusalemme è piena di pellegrini che vengono da tutte le parti per la festa, e Gesù vuole entrare pure lui a Gerusalemme. Già Gesù è famoso, lo conoscono come un grande guaritore, un grande predicatore, quindi la gente vuole vederlo, vuole ascoltarlo, anche i preti, la curia di Gerusalemme, e dice: sicuramente con la festa questo arriverà, questo, perché mai pronuncia il nome di Gesù. E Gesù vuole entrare in una maniera diversa. Ecco qui dice ai suoi discepoli: andate nel villaggio che vi sta di fronte. Già la parola villaggio, non come Sara villaccio, villaggio è una parola negativa, è il luogo dove si è sempre fatto così, luoghi di morte. E andate e lì troverete un'asina con un asinello, il puledro, e scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno vi domanda, ecco i padroni di questo asino, cioè, ma che state facendo? Dite: il Signore ne ha bisogno. È l'unica volta che nel Vangelo di Matteo Gesù parla di sé come Signore. Il Signore ne ha bisogno, e questo lo disse perché per sciogliere la profezia. Gesù scioglie una profezia. Ovviamente le persone non ne hanno capito niente, ma i preti, che conoscevano bene la scrittura, quando lo hanno visto entrare si sono spaventati, si sono terrorizzati. Difatti dirà che ci fu un terremoto. Quando Gesù entra, attenzione, ecco perché a noi piace quel Gesù finto, perché senza lode e senza infamia. Quando entra Gesù vero, terremota la tua vita. Quando Gesù nasce a Gerusalemme, ci fu il terremoto a Gerusalemme. Quando Gesù muore a Gerusalemme, ci fu il terremoto a Gerusalemme. Quando Gesù entra a Gerusalemme, la città fu terremotata. E quanti terremoti ci sono? Nessun edificio è crollato. Il vero terremoto è dentro di te. Ecco perché io mi auguro che stasera, cioè domenica, ce ne andiamo tutti terremotati, dove il Signore ha fatto cadere tutte le palafitte, tutte le abitazioni posticce. Da noi c'è, oggi c'è Vincenzo che viene da Pozzuoli, terremotato, e a Pozzuoli cadono, cosa cadono? Cadono tutte quelle case non forti. Quindi tutte quelle situazioni che sono posticce, quando entra Gesù, boom, boom, terremotati. E Gesù scioglie questa profezia. Qual è questa? Sciogliere l'asino e sciogliere la profezia. Ma quale profezia? Giacobbe, quando sta morendo, chiama i suoi figli e li benedice. E benedice Giuda e dirà: da te, la profezia dice così, riguardo a Giuda, che governerà fino a quando arriverà colui che appartiene un'asina legata al suo puledro, quando qualcuno scioglierà questa profezia. E Matteo, che è molto sensibile a quello che viene scritto nell'Antico Testamento, dice: guardate come dice la scrittura, dite alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina con un puledro figlio di bestia da soma. Ecco perché i preti, quando videro entrare Gesù, si terremotarono. Dice: questo sta facendo, sta entrando come la profezia dice. Perché i grandi entravano tutti a cavallo, entravano tutti bardati. Gesù entra con un asino. E Matteo, quando trascrive la profezia, salta due passaggi che sono importanti. E dice: ecco, viene il tuo re giusto. Gesù non è un giusto. Il giusto chi è? Lo Zadik, colui che rispetta la legge. Se c'è qualcuno che è andato contro la legge, è proprio Gesù. Quindi tolgono il giusto. San Giuseppe, giusto, secondo la legge, Maria doveva essere lapidata. Allora dice: gliela riporta a suo padre, se la sbriga lui. Lui era un giusto. Gesù non è giusto. Gesù è un contro la legge. E c'è scritto anche: giusto è vittorioso. Gesù non è un vittorioso. Gesù è lo sconfitto dalla storia. Per noi è vittorioso perché Gesù è risorto, ma umanamente Gesù è uno sconfitto. I discepoli l'hanno abbandonato E i preti che dovevano riconoscere lo Signore l'hanno ammazzato. E i romani, Pilato e tutti hanno cercato di salvarlo, ma poi alla fine lo hanno abbandonato. Morto, maledetto, maledetto chi pende dal legno. I preti, per fare in modo che la gente non credesse a lui, non andateci, non andateci, dice facciamolo morire, così loro che sono religiosi, com'è che Dio che ha scritto maledetto chi pende dal legno, ecco, quindi è un maledetto da Dio. Ma purtroppo si fanno i conti senza l'oste, e quindi Gesù umanamente è uno sconfitto, quindi non è un vittorioso, quindi toglie questa profezia, toglie queste due parole. Noi lo vediamo anche l'angelo Gabriele è un dimentichino, perché nell'Antico Testamento c'è scritto che quando verrà il Messia farà i padri verso i figli e i figli verso i padri. Quando parla a Zaccaria, levatevelo dalla testa, cari genitori, perché Zaccaria dice sì, verrà il Signore, i padri verso i figli, e taglia la profezia, tacchete, e non i figli verso i padri. Siamo noi vecchi, perché adesso i vecchi chi siamo? Siamo noi vecchi che dobbiamo imparare dai giovani, e noi giovani da noi, assolutamente no. Mio padre e mia madre sono stati due testimoni, ma quando erano in vita neanche i figli amati l'ascoltavano, e adesso che sono morti, e come diceva papà, come diceva la mamma, sappiate che Giuseppe e Santino diranno come diceva la mamma, ma quando saranno vecchi loro. Quindi scordatelo, scordiamocelo, teniamolo presente questo. E quindi Gesù sale su questo asinello, e l'asino poi dal punto di vista esistenziale è il nostro corpo. Noi dobbiamo portare Gesù, diceva Padre Tarditi, io sono l'asinello che porta Gesù. E noi dovremmo essere gli asinelli che portano Gesù. E Gesù entra a Gerusalemme, e quindi terremoto a Gerusalemme, e la gente che già lo conoscevano, avevano visto su Facebook, su Instagram, avevano visto quello che lui aveva fatto, cosa fanno? Misero su di essi i mantelli e si pose a sedere. E la folla numerosissima stese i mantelli per strada e cantavano a lui. Attenzione, stendere i mantelli per terra, i mantelli rappresentano la personalità. Queste persone vogliono essere sottomesse. E cos'è che purtroppo tante persone... E dopo un po' di tempo se ne vanno, perché vorrebbero passare dalla sottomissione del parroco alla sottomissione a Padre Giuseppe. Se tu li lasci liberi, queste persone si spaventano, perché non c'è di peggio, e allora torniamo indietro. E così il parroco, abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci dice bravo, bravo, e però stai dentro la gabbia. Però, vabbè, ognuno fa le sue scelte. Quindi queste persone mettono i mantelli per strada e mettono i rami di ulivo. I rami di ulivo che noi useremo, simbolo di pace, quello che vuoi, era i rami che si usavano per la festa delle capanne. La festa delle capanne che noi vediamo nella trasfigurazione, quando c'è la trasfigurazione che Gesù sale sul monte e Pietro continua a tentare. Attenzione, i veri tentatori, tu che sei la capogruppo di Palermo, i veri tentatori saranno Caterina, tuo marito, Elisa, Rossella. Sì, i veri tentatori sono quelli che sono accanto a noi. E Però uno bisogna essere deciso. Chi è che ha tentato Gesù? Pietro. Pietro lo ha tentato alla trasfigurazione. Dice, oh, com'è bello stare qui, com'è bello, Signore. Facciamo 3 capanne. Ecco, la festa delle capanne. Una per te, una per Mosè e una per Elia. Per gli ebrei, quello più importante è chi sta al centro. Quindi non ha messo al centro Gesù. Bisogna mettere al centro Gesù! Fondamentalista. Trova una soluzione diversa. Bisogna mettere al centro Gesù, parlami di Gesù. E Pietro gli sta dicendo, senti, va bene tutto quello che vuoi, ma cerchiamo di andare d'accordo, rimettiamo al centro la legge. Gesù non è un giusto, Gesù va oltre la legge. E chiamano Osanna al figlio di Davide. Quando Gesù veniva chiamato figlio di Davide, non rispondeva, perché il figlio somiglia al padre. E Davide è stato il re più sanguinario, più di Netanaio, ma non riesco a pronunciarlo di quanto è orribile. E assassino, è proprio... E ne ha fatto di tutto e di più. Gesù non è il figlio di Davide, Gesù è il figlio dell'uomo, è l'uomo perfetto. Quando la donna che aveva la figlia malata lo chiamava figlio di Davide, Gesù non gli risponde. Ecco perché tante volte le nostre preghiere sono inascoltate, perché noi parliamo con un Dio a nostra immagine e somiglianza, l'abbiamo noi nella nostra testa, ma Dio è altro. Ecco allora, benedetto colui che viene nel nome del Signore, va bene, Gesù entra e tutta la città fu terremotata e la gente, quelli che vedevano tutta questa confusione, ma chi è costui? È Gesù di Nazaret. E Gesù entra nel Tempio. Il Tempio si dice che era l'ottava meraviglia del mondo e c'era questa spianata enorme dove potevano entrare tutti e poi c'era il porticato dove potevano entrare soltanto gli uomini. Sulla spianata potevano entrare i pagani perché venivano attirati. Anche oggi Gerusalemme, a parte che c'è la guerra, ma Gerusalemme è la città più godereccia del pianeta, è bellissimo, e quindi venivano per queste feste e potevano entrare anche le donne e i bambini. Poi c'era il porticato dove potevano entrare gli uomini. E lì al confine c'erano il cambiavalute, perché non potevano entrare nel tempio i soldi, il denaro romano, perché nel denaro romano c'era l'imperatore e la madre dell'imperatore, quindi c'erano figure umane, quindi c'erano i cambiavalute e Gesù rovesciò attenzione. I venditori di colombe, Gesù caccia via non soltanto chi vende, ma prima di chi vende Gesù caccia via chi compra, li caccia via. Gesù oggi viene a cacciare via dal nostro cuore noi che vogliamo, ci vendiamo per comprare un po' d'amore. E colombe è il simbolo dell'amore. Noi, perché le persone ci vogliano bene, chiudiamo un occhio, chiudiamo un altro, ci accomodiamo, ma in questa maniera noi ci stiamo prostituendo. Chi ci ama deve amarci così come siamo, e questo è poi è il vero amore. E Gesù, quando entra nel nostro cuore, caccia via prima chi compra e poi chi vende, come per quanto riguarda il potere, prima i sottomessi al potere, che sono i più pericolosi, e poi chi esercita il potere. Poi c'è questo limbo, chi aspira al potere sono le persone più infelici. Rovesciò, cacciò via, tutti conoscono questa cosa perché tutti per giustificare la propria violenza. Sabina, apri gli occhi, non era il momento della preghiera del cuore. E tutti per giustificare, e dice anche Gesù cacciò via i mercanti del tempio e rovesciò i tavoli di cambiavalute e traducono le sedie, no, alla lettera è le cattedre dei venditori di colombe. Le cattedre sono dove veniva spiegato. Ecco, la scrittura tante volte è piegata agli interessi di una determinata chiesa. E i venditori di colombe, i venditori dell'amore, chi parla per accattivare la gente. E Gesù, cita una parola di Isaia: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. La cosa più importante della Chiesa è essere, Paolo VI diceva, la Chiesa deve essere una scuola di preghiera, deve insegnare le persone a pregare, che è la cosa più difficile, che non significa dire preghiere, ma preghiera. E la mia casa è una casa di preghiera. Noi vediamo, per carità, tutto bello, la Chiesa impegnata nel sociale, con la Caritas, le opere in Africa per la costruzione di pozzi, tutte cose buone. Tutte cose buone che sono uno specchietto per le allodole. La cosa più importante oggi è i gruppi di preghiera. E se ci fate caso, tutti i gruppi vanno bene. Quelli che vengono perseguitati sono i gruppi di preghiera. Quattro scimuniti che battono le mani e che fanno qualche canzoncina e che leggono la Bibbia in pillole, e dà un fastidio enorme. Ma come mai? Fatevi un punto di domanda. C'è un qualche cosa. Ecco, allora, Gesù ha detto: la mia casa deve essere casa di preghiera. E voi ne avete fatti una spelonca di ladri. Cos'è la spelonca di ladri? La spelonca dei ladri è dove i ladri nascondevano la refurtiva. Vi ricordate la fiaba Alibaba e 40 ladroni? Apriti Sesamo, e c'erano tutta la refurtiva nascosta. I preti, dice Gesù, hanno inventato la soluzione migliore. Anziché nasconderla e anziché mettersi sulla strada a rubare, convincono le persone a portare la refurtiva a loro e il
Caifa. Il Caifa della situazione.
Non ho capito, va bene. Ok. Hanno convinto la gente a portare la refurtiva. Il tempio, il tesoro del tempio, era la più grande banca del Medio Oriente, dove c'erano ricchezze enormi, i preti erano ricchissimi e la gente era convinta. C'è scritto nell'Antico Testamento: nessuno si presenti a Dio a mani vuote. Quindi tutti, anche la vedova, quella vedova malvagia, che solo io la chiamo malvagia, perché tutti i preti dicono: prendete esempio da questa vedova, che tutto quello che aveva l'ha dato a Dio, l'ha dato ai preti. Quindi ben contenti. Però attenzione, ecco, questa vedova dico malvagia, perché è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo di lei il tempio viene distrutto. Noi siamo in questa terra per realizzare un progetto. Se noi non lo realizziamo, tutto crolla e non c'è niente da fare. E la spelonca dei ladri. E quindi Gesù sta dicendo ladri ai preti. Ed è bello che gli si avvicinarono ciechi e storpi. Davide, ecco perché dire che Gesù non è figlio di Davide. Davide, che è un grande re, tutti gli vogliamo bene, le catechesi su Davide sono quelle che rendono di più, che sono tutti contenti ad ascoltare, ma Davide aveva fatto un decreto che nel tempio non potevano entrare ciechi e storpi. E Hitler ha grandi cose, dove dice, quindi non potevano entrare. Questi si avvicinano a Gesù e Gesù li guarisce. Guarisce i ciechi e guarisce gli storpi, e quindi secondo la legge adesso possono entrare nel Tempio. Grazie Gesù, perché oggi tu ci guarisci dalle nostre storture. E anche noi siamo storpi, anche noi non camminiamo bene, anche noi non vediamo bene, siamo ciechi e non vediamo dove andare. Questa mattina, oh Signore, tu ci guarirai e ci farai camminare bene. E Gesù entra con queste persone che vengono guarite, e i bambini, Mimma! I bambini cominciano a lodare Gesù, a lodare. E dalla bocca dei bambini e dei lattanti si sei procurato una lode. Dove lo troviamo nell'Antico Testamento? Ignorante come tuo zio. Dove lo troviamo? Dove lo troviamo questo versetto? Giovani, ma la Bibbia la dobbiamo conoscere. Caterina, tu che ti ricordi tutte le frasi dei libri che leggi, tutte le libri spazzatura? Forza? No, Isaia non è. Allora, dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode. Allora, ovvio, vi aiuto, è Antico Testamento, perché ancora il Nuovo Testamento non c'è. Isaia non è, lo abbiamo escluso. Antonio, rispondi. Ettore, tu che leggi tutti questi libri. Ok. L'hai cercato su. Ecco. Brava Simona, mamma di Bubi, buonanima. E Salmo numero 8. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti, e i preti, ovvio i bambini, non è come adesso che sono messi in auge, i bambini erano disprezzati, e quindi Gesù dice, ma nel Salmo 8 c'è scritto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti gli dai una lode. Nell'altro Vangelo Gesù dirà, se non lodano i bambini, loderanno le pietre. Se noi non lodiamo, loderanno le pietre. Ecco allora, ma la lode, ma se noi comprendiamo la potenza della lode, del grazie di Gesù, come il grazie di Gesù apre tutte le porte, come la lode, ti lodo, ti benedico, apre tutte le porte. Veramente, c'è una difficoltà, c'è un problema, comincia a lodare e il problema si sbriciola. Soddisfatte o rimborsate, e funziona così. E quindi Gesù, ecco, dopo questa lode, esce e va a Betania, dove trascorre la notte. E qui Gesù piange. E in questo Vangelo non viene scritto. Gesù piange due volte. La prima volta, ci sono due modi di piangere. E la prima volta piange quando muore Lazzaro, e c'è scritto, traducono, scoppiò in pianto, ma non è uno scoppio in pianto, è una lacrimazione. E tutti i dolori che noi abbiamo, quando si fa la preghiera del cuore, tante persone sentono scendere delle lacrime, e perché vuol dire che sta sciogliendo dei dolori che noi abbiamo rimosso. Gesù piange, che poi sembra un controsenso, se lo sai dopo 5 minuti lo risusciti, che ci piange a fare, ma piange per dire che noi abbiamo bisogno di lasciare andare, i dolori vanno vissuti, non vanno rimossi. Qui Gesù piange una seconda volta ed è un pianto disperato, un pianto disperato dove non c'è soluzione. Gesù piange davanti a Gerusalemme perché, ecco, ma io dico, ma lui è Dio, ma non poteva fare qualcosa. Gesù non può fare niente. E come noi dinanzi ad alcune persone che fanno delle loro scelte, non c'è niente da fare, possiamo pregarci cose, ma poi E questo è il grande dono della libertà. Gesù dice: Gerusalemme, Gerusalemme, e io avrei voluto raccoglierti come una gallina fa con i suoi pulcini. E quelli che l'hanno sentito, gli si è accapponata la pelle, perché la gloria di Israele è l'aquila. A Palermo il municipio è Palazzo delle Aquile. Mio nipote Raffaele è amante dell'aquila, e l'aquila è il simbolo di Israele. Gesù toglie questo simbolo e mette la gallina, che è così, gallina. Gesù si paragona ad una gallina che è con i suoi pulcini. Gesù ha cambiato tutto. Gli animali dell'Antico Testamento sono l'aquila, e Gesù lo sostituisce con la gallina. Il cavallo, e Gesù lo sostituisce con l'asina. Ma ancora di più, il leone, Davide, Sansone, il leone, e Gesù invece si paragona ad un agnello. E quindi tutte immagini di mitezza, tutte immagini di mitezza. Attenzione, ci sono delle situazioni che noi non possiamo cambiare. Quando ci fu il cambiamento dopo di me, ci fu il nuovo provinciale, e io ci ho pregato, e attenzione quando apriamo la Bibbia, perché dobbiamo aprire la Bibbia e troviamo un passo, vediamo un altro. Io mi ricordo, ci fu questo cambio, e ci ho pregato e mi venne questo passo. Io ogni volta che leggo questo passo, mi venne questo passo che Gesù dice: Gerusalemme, non c'è più niente da fare, io ti ho voluto raccogliere, ma la vostra casa sarà lasciata al deserto. Gesù piange disperato. E ho detto: vabbè, magari mi sono sbagliato. Ho detto, ho continuato a pregare, ho detto: dammi un'altra parola, lo prendo dall'Antico Testamento. Prendo dall'Antico Testamento Eliseo, che quando viene eletto il re si mette a piangere. E il re gli dice: perché piangi? Piango perché ho visto tutto il male che farai a Israele. Ho detto: va bene. Ci ho pregato, guardate, intensamente ogni giorno, ma la storia non è cambiata. E purtroppo la provincia è stata sciolta. Non mi dilungo. Ci sono alcune cose che noi possiamo pregarci per quanto vuoi, possiamo mandare tutti i bonus che vuoi, ma poi Ilaria è libera di fare le sue scelte, Claudia è libera di fare, tu ci preghi notte e giorno, notte e giorno, ma lei fa quello che vuoi. Però tutti questi bonus, quando lei deciderà di andare in banca e di andare a vedere il suo conto corrente, mamma mia come sono ricca, quando aprirà il suo cuore, che il cuore è aperto, per carità. Adesso dico Claudia per dire Vittoria, per dire no, Rossella, no, Gioia, Rossella Scandroglio, figurati, no, ha un cuore aperto la bambina. Certo, il cuore di mamma vorrebbe il 100, però lei è diversa da te. E allora ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo. E con questo adesso noi faremo entrare Gesù nel nostro cuore. Amen.